Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran per un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale su sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla radio vaticana, puntata interamente dedicata quest'oggi all'Afghanistan, un paese spesso e purtroppo per motivi tragici all'onore delle cronache. Oggi cercheremo di entrare, diciamo, nella vita di tutti i giorni degli afghani e peraltro collegandola anche alla vita di tutti i giorni di alcuni italiani, un numero comunque importante, un numero di persone che sono impegnate per cercare di collaborare proprio con gli afghani per un futuro migliore in questo difficile paese, difficile e peraltro bellissimo, lo sappiamo dal punto di vista naturalistico, e pieno forse di cose che non conosciamo adeguatamente proprio perché forse distratti anche giustamente da tanti elementi piuttosto tragici e drammatici che quasi quotidianamente anche noi qui dalla radio trasmettiamo a mo' di bollettino. Per parlare di un argomento come quello della vita anche di tutti i giorni degli afghani, abbiamo scelto la cooperazione italiana che è presente ormai da anni in Afghanistan. Non se ne parla tanto, non se ne parla forse a sufficienza, e quando dico questo è perché effettivamente ci sono delle azioni concrete che vengono svolte quotidianamente anche proprio a rischio della propria incolumità, ma con consapevolezza e competenza da un numero importante di nostri compatrioti in Afghanistan. Noi abbiamo il piacere di avere un'importante, possiamo chiamarla così, delegazione oggi collegata con noi qui a Magari il mondo com'è, come potrebbe essere. Avremo tre ospiti, ne comincio a introdurre due dando il benvenuto al direttore dell'ufficio cooperazione italiana a Kabul, Alberto Bortolan. Grazie direttore.
Buongiorno, grazie a lei e ai suoi ascoltatori.
Alberto Bortolan per qualche giorno è in Italia, tornerà a fine settimana a Kabul. In questo momento collegato invece da Kabul abbiamo Fabrizio Falcone, esperto della cooperazione italiana, in particolare referente per il settore sanitario e delle emergenze. Grazie anche a lei Fabrizio Falcone.
Grazie, buongiorno a tutti i telespettatori.
Tra poco torneremo proprio a Kabul per parlare con Fabrizio Falcone, che peraltro ci ascolterà in continuità in questo appuntamento, però vorrei cominciare proprio col direttore dell'ufficio cooperazione Alberto Bortolan per inizialmente dare proprio un quadro di quello che significa la cooperazione italiana in Afghanistan. I numeri in radio sono sempre, diciamo così, difficilmente digeribili, però è importante sapere qualche cosa di più su che cosa significa quando si parla di cooperazione italiana in Afghanistan. Allora, Alberto Bortolan, a lei l'arduo compito di farci capire in sintesi che cosa ha fatto e che cosa sta facendo la cooperazione italiana in questo paese.
Cercherò di essere veramente sintetico. Come cooperazione italiana siamo presenti nel paese fin dalla caduta dei talebani, quindi fine del 2001, e a tutt'oggi la cooperazione italiana ha investito più di 450 milioni di euro. Diciamo che negli ultimi due o tre anni la media varia tra i 40 e i 45 milioni di euro. Queste sono cifre che possono sembrare fredde, ma a queste cifre corrispondono attività sul territorio, significano ospedali riorganizzati, significa dare delle speranze a dei ragazzi andare a scuola, significa cercare di creare un minimo di mercato per le popolazioni più svantaggiate. La cooperazione italiana del Ministero degli Affari Esteri opera sia in forma diretta come anche attraverso alcune ONG italiane. In questo momento ci sono quattro ONG italiane che operano nel paese direttamente con fondi italiani, poi ci sono anche c'è anche l'ONG Emergency che lavora attraverso finanziamenti propri, quindi una cooperazione italiana che cerca di stare accanto alla gente, qualche volta con molto entusiasmo, qualche volta anche con qualche momento di sfiducia, di scoramento e di frustrazione, magari anche con qualche senso di inutilità quando ci sono quegli avvenimenti che lei accennava, che distraggono dall'attenzione, cioè questi episodi di violenza.
Ecco, Alberto Bortolan, quanto è il personale in termini di cifre impegnato a livello cooperazione in Afghanistan?
La cifra varia sempre tra i 10 e i 18 esperti che la cooperazione italiana manda, e siamo sempre presenti, magari cambiando persona perché l'ambiente è abbastanza difficile, e attraverso le ONG possiamo parlare per ONG una media di tre cooperanti per ONG, quindi un'altra dozzina di italiani che operano. Sono numeri piccoli in termini quantitativi, ma che danno un grande significato alla nostra presenza anche come sistema Italia in quel paese.
Lei è già accennato in sommi capi naturalmente anche ai settori di presenza, vorrei che magari approfondissimo un minimo di più quello che sta facendo proprio in questo periodo in cui lei è direttore dell'ufficio cooperazione italiana, la cooperazione per l'appunto nel paese. So che per esempio alcune settimane fa c'è stata la visita del direttore generale della cooperazione, il ministro Elisabetta Belloni, per l'inaugurazione di due, se non sbaglio, ospedali. Ecco, partendo da questo elemento magari di notizia, proseguiamo magari sempre sinteticamente naturalmente per dire che cosa sta facendo soprattutto in questo periodo la cooperazione.
In questo preciso momento stiamo operando nella sanità, e sono questi ospedali che lei ha accennato, che sono localizzati sia ad Herat sia a Kabul. E sono due ospedali dove la gente viene accolta dignitosamente. Gli altri interventi sono quelli che facciamo a favore delle popolazioni più svantaggiate, quindi con interventi di emergenza, quasi tutti concentrati nell'area di Herat. Abbiamo un grosso intervento infrastrutturale, che è quello della strada che porta da Kabul a Bamiyan. Questi sono i settori più facilmente descrivibili, ai quali si deve aggiungere l'intervento nel settore della governance e della giustizia. Cioè, l'Italia dal 2001, dal 2002, è stata richiesta dal paese affinché aiuti l'Afghanistan a delineare il quadro anche giuridico della giustizia. Una cosa non semplice.
Ecco, questo è un quadro, effettivamente, complimenti per la capacità sintetica di Alberto Bortolan. A questo punto però vorrei chiederle, lei è a Kabul come direttore dell'ufficio cooperazione dal gennaio di quest'anno, quindi dal gennaio 2010, però ha avuto modo di conoscere, di essere proprio nel paese operandoci anche nel 2002, 2003, 2004, quindi è la persona giusta a cui chiedere, da quel periodo in cui lei era presente qualche anno fa ad oggi, quanto è cambiato, se è cambiato il paese e in che termini?
Lei mi fa una domanda molto molto imbarazzante e difficile. Non voglio essere presuntuoso e poter dare delle risposte. È vero, ho conosciuto l'Afghanistan nel febbraio del 2002 e fino al 2004 ci sono andato con una certa frequenza. Poi ho ripreso ad andare nel 2009. Il clima che si respira, fortunatamente, non è dei migliori, cioè non è almeno apparentemente migliorato. Il popolo afghano mi sembra sia passato da una fase di entusiasmo che si vedeva nel 2002, nel 2003, quando si poteva viaggiare da un villaggio all'altro, si poteva parlare con facilità con le persone, si poteva lavorare con relativa facilità assieme a loro. Siamo passati ad un clima di estrema insicurezza sociale, di violenza, che distrae veramente, come lei ha detto. E quindi personalmente, ma questo me lo lasci dire proprio come Alberto, come persona, mi sembra che ci sia ancora molto molto cammino da fare, anche se ci sono ultimamente questi segnali di buona volontà di mettersi attorno a dei tavoli per cercare di ricreare un clima di convivenza civile.
Ecco, io ringrazio per questa testimonianza personale. Naturalmente Alberto Bortolan rimane collegato con noi. Quest'oggi noi non vogliamo entrare in un'analisi politica, lo faremo in altre trasmissioni qui della Radio Vaticana. Noi siamo interessati proprio ad avere la percezione della situazione per la gente che vive in Afghanistan e anche per coloro che sono in Afghanistan, per collaborare in un'ottica di pace e di miglioramento proprio delle condizioni della gente. In questo senso, senso che mi rivolgo a questo punto a Fabrizio Falcone, che è collegato, lo ricordo, da Kabul, esperto della cooperazione, in particolare referente nel settore sanitario e delle emergenze, quindi due settori ovviamente nevralgici nell'opera della cooperazione italiana. Ecco Fabrizio, anche a lei, in questo senso, che ormai è lì da alcuni mesi e che aveva già conosciuto anche lei il paese in precedenza, in particolare venendo anche dal Pakistan, qual è la vita che il cooperante, ecco, una persona come lei, si trova a vivere in un paese come l'Afghanistan oggi?
Come diceva giustamente anche il direttore, insomma, la situazione qui in Afghanistan dal 2002 ad oggi è cambiata in maniera abbastanza visibile. Personalmente io appunto avevo vissuto e lavorato in Afghanistan dal 2000-2004 e in quei periodi insomma vi era veramente la possibilità di lavorare direttamente sul campo, quindi di incontrare la popolazione, di lavorare assieme a loro anche nella scelta, nella decisione degli interventi da portare per migliorare le qualità della vita delle popolazioni di quella determinata area. Ricordo un esempio anche così banale: al tempo addirittura a Kabul si poteva addirittura passeggiare per la strada, andare a fare dello shopping o andare a vedere volare gli aquiloni, tanto per fare un esempio abbastanza conosciuto un po' da tutti sulla collina qui di Kabul. Purtroppo la situazione è cambiata in maniera abbastanza drastica.
Ecco, proprio in questo senso, entriamo nella giornata tipo, come comunità italiana naturalmente, ma anche vista da voi la gente di Kabul come vive poi la propria giornata.
Intanto appunto esistono due mondi paralleli: esiste il mondo appunto della comunità internazionale che frequenta locali dove si incontrano anche degli afghani, però ovviamente non è la popolazione diciamo normale che vive la sua quotidianità nella città. Quindi ci sono proprio due città completamente parallele. La vita degli afghani di Kabul, almeno da quello che posso sentire parlando con i miei colleghi, è abbastanza normale, almeno per quanto riguarda gli afghani. La città è estremamente caotica, in centro c'è del fermento, c'è dell'attività, ci sono moltissime macchine, moltissimo traffico. Però ovviamente di fondo si sente questa comunque costante tensione, perché da un momento all'altro potrebbe esplodere un'autobomba, una macchina o insomma qualche episodio di violenza, anche se appunto per l'appunto non è proprio mirato nei confronti della popolazione afghana. Purtroppo la realtà è che gli attacchi vengono perpetrati nei confronti degli internazionali, ma non hanno una vera logica specifica del terrore. È un po' dove prendo praticamente. Ad esempio l'attacco che c'era stato alcuni mesi fa, dove appunto tristemente morì anche un nostro connazionale, era proprio un attacco avvenuto nei confronti di una guest house normalissima, quindi di un piccolo alberghetto dove risiedevano sia afghani che, ma per l'appunto per la maggioranza, internazionali, e insomma la strategia è stata quella di entrare e uccidere chiunque si fosse trovato su posto, quindi senza nessun tipo di ragione o motivo.
In questo senso mi sembra di capire che per anche più che opportuni motivi di sicurezza ci sia effettivamente una barriera tra chi poi, al di là dei progetti ovviamente che sono molto importanti in cui lavorate, però nella vita di tutti i giorni c'è un'effettiva barriera che non vi permette diciamo di condividere la quotidianità con la popolazione afghana di Kabul.
Chiaramente sì, giustamente ci sono delle restrizioni derivanti da questo pericolo reale, cioè rispetto a prima chiaramente i nostri rapporti, le nostre uscite sono molto più limitate, però nella realtà dei fatti comunque bisogna dire che organizzandosi bene, almeno nell'area di Kabul, io parlo semplicemente nell'area di Kabul perché per il momento a noi è ristretta l'uscita, cioè non possiamo uscire da Kabul e andare a visitare progetti nell'area rurale, almeno in questo momento, però nell'area di Kabul più o meno diciamo che si può andare dappertutto. Ad esempio noi, poi ne parlerà qui la mia collega per quanto riguarda il gender, ad esempio noi abbiamo delle attività che poi descriverà lei al Woman Garden, cioè che è un giardino per le donne che si trova al di fuori della zona verde o e ci si può andare tranquillamente. Io personalmente spesso vado all'ospedale Steklal di Kabul a seguire tutte le attività relative all'ospedale o visite al carcere per quanto riguarda l'esercito. Quindi volendo, organizzandosi, si può uscire, si può anche avere rapporti ovviamente con la popolazione locale.
Visto che abbiamo appena parlato proprio anche della questione gender, l'ha appena accennato Fabrizio Falcone, vorrei proprio dare la parola a colei che è accanto a Fabrizio Falcone in questo momento a Kabul, vale a dire a Susanna Fioretti, anche lei esperta della cooperazione e in particolare referente del settore gender, vale a dire entriamo nel discorso anche al femminile rispetto alla situazione in Afghanistan. E allora Susanna Fioretti, lei ha la possibilità, essendo la referente per quanto riguarda l'aspetto gender, di entrare in contatto con questo mondo che è stato anche mitizzato in qualche modo, no? Le donne in Afghanistan rispetto ad altri paesi islamici, è così differente la condizione delle donne in Afghanistan?
Sì, direi che è abbastanza differente, perché i pochi anni di regime talebano sono stati un unicum nel mondo, che hanno cambiato la sorte di queste donne in maniera radicale. E io ho lavorato in altri paesi islamici, in Yemen, in una parte islamica dell'India, in Mauritania, ma qui la situazione in pochi anni si è tornata indietro di qualche centinaio di anni, ed è il problema principale che noi abbiamo oggi a lavorare con le donne. Per farle un esempio molto semplice, non riusciamo a trovare qualcuno, per esempio neanche per il nostro ufficio, che venga se non è accompagnata da un'auto dell'ufficio, perché non hanno permesso quasi mai di muoversi da sole, mai col buio. E tuttora i burka stanno man mano sparendo a Kabul, però la mentalità è sempre quella, e tutto questo periodo di regime talebano ha consolidato alcuni lati della tradizione che per la nostra mentalità non sono proprio più positivi, ed è molto difficile andare ora a rifare il percorso al contrario.
Ecco, ci può sintetizzare, naturalmente i tempi sono quelli che sono, però quello che in particolare lei segue, che cosa sta facendo la cooperazione, visto stiamo parlando proprio anche dell'azione della cooperazione italiana in Afghanistan, che cosa sta facendo la cooperazione proprio in favore delle donne afghane?
Sì, la cooperazione dal 2004 ha iniziato un progetto per le donne afghane, e ha fatto una scelta abbastanza diversa da, direi, gran parte delle organizzazioni che lavorano qui. Si tratta di un progetto di microimprenditoria e formazione professionale femminile, che molti fanno, però lo fanno ad un livello, quando noi abbiamo fatto una valutazione delle possibilità, abbiamo trovato quasi esclusivamente attività in corso di taglio e cucito, fabbricazione saponi, scope, tappeti, attività artigianali di piccolissimo livello che dalla nostra valutazione non permettevano nemmeno una vera autosufficienza una volta completato il corso. Quindi la cooperazione, per non rischiare troppo, perché qui a fare qualche cosa di nuovo significa anche esporre a rischi le donne e tante altre cose, ha mantenuto una componente tradizionale, soprattutto a Baghlan, nella provincia di Baghlan, dove lavoro insieme, oltre che a Kabul, composta da corsi di alfabetizzazione abbinati a formazione in pollicoltura o allevamento di capre, che sono piccole attività generatrici di reddito che hanno veramente una capacità di portare all'autosufficienza. E nell'ambito del progetto 360 donne hanno avuto una formazione di questo tipo, hanno i loro pollai, hanno il loro piccolo gregge di capre e sono diventate praticamente, erano quasi tutte donne capofamiglia. Poi per un altro livello di persone, soprattutto studentesse degli ultimi anni del liceo, impiegate statali, sono stati organizzati sia a Kabul che a Baghlan corsi di computer ed inglese, e sono state formate in tutto 2.900 donne. Ma la cosa più particolare che è stata fatta è il centro di Kabul, che è il centro di formazione femminile che a tutt'oggi è l'unico centro di formazione professionale femminile in mestieri quali taglio gemme, assemblaggio apparecchi fotovoltaici, e quindi è legato a un corso di elettricista e di elettronica generale, e un corso c'era anche di riparazione di telefoni cellulari, che ha dato anche questo buoni esiti, e l'ultimo corso anche lì per un po' non rischiare troppo con tutte attività nuove, si è fatto un corso di cucina a casa.
Una battuta prima di rientrare con Alberto Bortolan: qual è la risposta generalmente che lei osserva negli uomini, quindi dal punto di vista maschile, che magari sono collegati familiarmente a queste donne che fanno parte dei progetti di cui si occupa la cooperazione italiana? Ecco, c'è una attitudine collaborativa, scettica, ostruzionistica?
All'inizio è stata estremamente scettica, ostruzionistica, abbiamo avuto grossissime difficoltà a avere autorizzazioni. Oggi, per farle con la battuta solo che vuole lei, le nostre donne che assemblano lampade fotovoltaiche a casa vengono chiamate ingegnere.
Brava Susanna Fioretti, che ha saputo, diciamo così, mediare la necessità dei tempi radiofonici con la complessità, naturalmente ce ne rendiamo conto, di portare avanti determinate azioni. Però noi siamo un programma settimanale, quindi torneremo su questi argomenti. Io vorrei, ringraziando Susanna Fioretti, facendole tanti tanti auguri per la prosecuzione della sua opera in favore delle donne afghane, tornare in conclusione proprio con Alberto Bortolan e Fabrizio Falcone, una battuta per entrambi. Alberto, quali sono le relazioni con le altre componenti della missione di pace in Afghanistan? C'è un senso, diciamo così, corporativo, comunque sia di unità, oppure ognuno va per i fatti suoi?
Come le accennavo prima, lo sforzo nostro e della cooperazione italiana è quello di creare un sistema Italia e quindi operare e cercare sinergie con qualsiasi tipologia di presenza italiana. Lei accennava al FIMIC, alla componente militare, si lavora laddove è possibile, si fanno delle analisi e delle operazioni assieme, si cercano di unire interventi che università, centri di eccellenza, comuni italiani fanno in maniera così, diciamo, silenziosa, e noi cerchiamo di collegare tutte queste iniziative proprio per metterle in risalto. Cioè c'è una grossa presenza al di là della presenza ufficiale della cooperazione italiana, ma ci sono altre presenze come quelle che accennavo prima, che magari operano anche con finanziamenti della cooperazione italiana, ma qualche volta anche con loro propri finanziamenti, e si cerca di creare un sistema che è molto utile. Guardi, glielo assicuro, il fatto di essere poi presenti in ospedale, in scuole, nei momenti anche più drammatici, la gente ci vede, ci dà la mano e dice: voi siete dalla nostra parte. Per cui io dico, nonostante i momenti di delusione, nonostante tutte le problematiche che abbiamo, io credo che la presenza della cooperazione italiana e delle altre entità italiane che operano lì sia per la gente un segno di speranza.
Ecco, questa è la battuta proprio importante, conclusiva di Alberto Bortolan. Tra poco saluteremo il direttore dell'ufficio cooperazione. Un'ultima battuta anche con Fabrizio Falcone. Si sente utile Fabrizio Falcone? Ecco, il Fabrizio Falcone in Afghanistan, sente la propria presenza in Afghanistan rispetto ai settori di cui lei è referente, emergenza e sanitario? Sente utile la propria presenza in questo paese rispetto a tutto quello che abbiamo detto fin qui?
Innanzitutto, appunto, riprendo anche il concetto della speranza del direttore, che era proprio una cosa con cui anch'io volevo chiudere. Nel senso che nonostante la difficoltà, nonostante la frustrazione a volte del non poter andare a visitare i progetti sul campo, perché poi la nostra forza, soprattutto la forza della cooperazione italiana, è proprio la capacità italiana di riuscire ad avere dei contatti reali con la popolazione, riuscire a superare certe differenze culturali e riuscire anche in un certo modo a parlare, a integrarsi, tra virgolette. Quindi nonostante questa frustrazione, quindi che non si possa realmente arrivare alla popolazione più povera, eccetera, però c'è proprio il bisogno assoluto, secondo me, indispensabile, quello di mettere da parte questo tipo di frustrazioni e comunque continuare a lavorare in maniera seria e produttiva, perché se dovessimo malauguratamente lasciare il paese perché la componente del terrore ha vinto, l'Afghanistan sprofonderebbe sicuramente in un periodo drammatico e tragico. Quindi di conseguenza bisogna farsi forza, superare le paure e continuare a lavorare in maniera forte e produttiva. Per quanto riguarda personalmente se mi sento utile, io direi proprio di sì. C'è un esempio sulla sanità, che abbiamo appena finito di lanciare una gara per l'acquisizione di farmaci e materiale consumabile per gli ospedali. L'Italia dal 2004 supporta due intere aree di salute, cioè l'area di salute dell'ospedale di Esteclal, che diciamo comprende quasi 1 milione di persone, quindi c'è praticamente tutta questa fetta di popolazione viene a Kabul che ha la possibilità di farsi curare, di ricevere aiuti, di ricevere farmaci, eccetera, grazie al supporto del popolo italiano. Stessa cosa per quanto riguarda l'area della provincia di Baghlan.
Ha fatto bene Fabrizio Falcone a concludere proprio con due esempi concreti della presenza italiana in Afghanistan, in questo caso la cooperazione italiana. Io ringrazio moltissimi i miei ospiti, come sempre avremmo voluto parlare di più ed entrare ancora più in profondità. Non mancheranno peraltro occasioni e magari andremo anche a vedere quello che fate esattamente sul campo. In ogni caso io ringrazio innanzitutto Susanna Fioretti, esperta della cooperazione, referente del settore gender. Ringrazio Fabrizio Falcone, sempre esperto della cooperazione per quanto riguarda il settore sanitario e delle emergenze. Grazie Fabrizio. E per quanto riguarda il direttore dell'ufficio cooperazione italiana a Kabul, le auguro un buon rientro tra pochissimo proprio a Kabul e soprattutto la possibilità di portare avanti questa azione concreta che ci avete sinteticamente raccontato e che vi vede così diciamo passionalmente anche impegnate. Grazie direttore.
Grazie a lei e faremo del nostro meglio per fare un'ottima figura alla cooperazione italiana e al popolo italiano.
Grazie ancora. La puntata di oggi di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, torna puntuale la settimana prossima. Per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.